Allora, un ben trovate e ben trovati a tutte e tutti voi. Questa è sempre Radio Onda Rossa e noi possiamo andare a cominciare la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di questa mattina. Quali sono temi, toni e titoli che campeggiano? In primis ancora le questioni relative all'emigrazione, anche se il discorso si fa, diciamo, più politico ormai che cronachistico. In particolare c'è grande spazio per il rinnovato protagonismo di Mattarella in una situazione che ricorda, non è la stessa, ma ricorda quella, diciamo, del primo governo giallo-verde, quando dopo, diciamo, il varo del governo Conte-Salvini, e Mattarella a un certo punto, insomma, iniziò a avere un protagonismo in particolare su una serie di questioni, come dire, generali, piuttosto vivace. Lo stesso sta accadendo in questo momento, mutatis mutandis, in maniera probabilmente più felpata. La situazione politica generale non è certo quella di 5 anni fa, ma insomma l'atteggiamento sembra essere quello, un po' quello di chi rimette insieme i cocci, un po' quello di chi tira l'orecchia un po' a tutti gli studenti e le studentesse della sua classe, un po' quello che dice su questi 2, 3, 4, 5 temi fondamentali, ecco, si va da una parte e non dall'altra. In un contesto istituzionale che è davvero, come dire, particolare, ecco, mettiamola così. Però è anche vero che la Costituzione, diceva qualcuno, e l'assetto costituzionale di un paese, di uno Stato, è un qualcosa che si muove, che si modifica anche a volte naturalmente, insomma, senza che ci siano interventi legislativi. Comunque, diciamo, questa è sicuramente la questione principale del giorno. Poi vediamo, c'è la cronaca nera, con una 6 feriti a Milano a causa di un rapinatore, diciamo, metà fra il rapinatore e il fuori di testa, e di questo ovviamente si parla soprattutto su alcuni giornali. L'aggressore è un immigrato, anche la maggior parte delle persone ferite sono immigrate, però, diciamo, in un caso il dato viene segnalato con più veemenza che negli altri. Poi diciamo, a cascata ci sono, o almeno ci sarebbero, anche questioni più interessanti da approfondire, ma non sempre i quotidiani di oggi lo fanno. E poi, diciamo, qua e là un po' di politica interna, diverse questioni dall'estero. Ovviamente c'è la guerra in Ucraina, con Bakhmut che rimane ancora un teatro di battaglia. Si era detto nei giorni scorsi, insomma, si era annunciata una sorta di ritirata strategica da parte dell'esercito ucraino. Così non sembra essere, perché appunto gli scontri continuano a infuriare. Detto questo, possiamo cominciare con la prima pagina di questa mattina. Cominciamo con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera apre in maniera, come sempre in questi casi, molto molto composta, molto ordinata, sull'emigrazione. Migranti, l'appello del Colle, titola il quotidiano milanese. Mattarella al governo e all'Unione Europea, il cordoglio si trasformi in scelte concrete. Giovedì il Consiglio dei Ministri a Cutro, un Consiglio dei Ministri straordinario, appunto, che si terrà non a Palazzo Chigi ma nella cittadina calabrese, nel tentativo, insomma, di rimettere un po' i cocci di una immagine decisamente appannata da parte del governo. Le possibili misure, Bruxelles a breve la risposta a Roma. E poi Francesco Verderami ci parla della linea di Meloni sul caso piante dosi. L'idea, poi lo vedremo all'interno, comunque l'idea sarebbe quella di sostanzialmente tenere piante dosi al ministero, anche perché diciamo cacciarlo via sarebbe un danno, sicuramente un danno d'immagine per il governo, ma sarebbe anche un bel colpo alle già precarie equilibri interni alla maggioranza, visto che Piantedosi è uomo di Salvini. Quindi la linea sarebbe lo si tiene al Viminale, però il dossier migranti viene preso in capo al governo. Poi che cosa abbiamo? L'inchiesta bergamasca sul Covid, anche qui le varie intercettazioni che emergono. Sapete come la penso sulle intercettazioni sbattute sulle prime pagine di qualunque Fatta e Foggia e se siano. E poi c'è un'intervista a Giorgio Galli che diciamo al di là della questione legale, della questione giudiziaria, interviene su tutta una serie di questioni molto interessanti, molto importanti, in particolare sulla necessità comunque di intervenire presto in queste situazioni, cosa che non è stata fatta però. E poi che cos'altro abbiamo? Vabbè, centropagina abbiamo Larissa Iapichino, figlia non d'arte ma d'artissima, perché è la figlia di due grandi atleti, cioè Fiona May e Gianni Iapichino, che ha superato il primato stabilito dalla madre nel salto in lungo. Poi abbiamo altra questione di cui si parla, ora sì ora no però, è quella sul reddito di cittadinanza, che non c'è più e che verrà sostituito da questo MIA, il nuovo acronimo per il sussidio che dovrebbe prendere il posto del reddito di cittadinanza. Sgravi di 2 anni se si assume chi percepisce il nuovo reddito, questo è il commento del Corriere della Sera. Poi su altri giornali invece avremo prese di posizioni più ostili. Su poi la cronaca nera, diciamo quello che è successo a Milano: rapini in stazione centrale con un coltello, 6 feriti a Milano, c'è soltanto la cronaca. Altra cronaca è quella che arriva da Treviso, dove l'altro giorno 2 giovanissime sono morte in un incidente sulla loro auto. Si parla di omissione di soccorso per 2 amici che stavano in un'altra automobile, che forse stava facendo chissà quali corse. Comunque anche qui si attendono i risultati delle perizie. E infine l'articolo di fondo di oggi a firma di Federico Rampini, il titolo è Noi e la guerra, le profezie sbagliate sulla crisi, e Rampini si diverte a segnalare come tutta una serie di, appunto, lui le chiama profezie, chiamiamole timori, paure, ipotesi molto molto drammatiche, che erano sulla bocca di tutti un anno fa, poi alla fine per fortuna non si sono inverate, dalla crisi economica che ci sarebbe dovuta essere fino all'approvvigionamento di materie prime. E anzi, no, da Rampini, diciamo, la cosa più curiosa di tutte è che se ci sarà, cosa a questo punto molto improbabile, però un qualche segno di recessione, lo si dovrà non alla guerra quanto alle politiche anti-inflazione portate avanti dalla Banca Centrale Europea. Così la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo alla Repubblica, qui i toni sono come al solito più roboanti. Mattarella: migrare è un diritto, così il presidente dopo la strage di Cutro. Presidente ribalta l'approccio di Piantedosi sui profughi che non devono partire e chiede che il cordoglio si traduca in scelte concrete dell'Italia e dell'Unione Europea. Un dovere morale impedire altre tragedie. La Meloni: subito misure contro i trafficanti. Quindi sono non grandi novità da questo punto di vista. Salvini rilancia la linea dura e chiede una stretta sui permessi di soggiorno. Fra l'altro, diciamo, andando in contrasto diretto e evidente con diversi suoi colleghi di governo, colleghi ministri, che invece dicono che proprio perché, come nota Rampini, la recessione non è arrivata e anzi stiamo andando, siamo in un periodo comunque di crescita economica, c'è un grosso problema di manodopera e quindi serve manodopera anche immigrata. Dovrebbero mettersi d'accordo, ma sarà complicato. E poi c'è il piano del governo sul reddito di cittadinanza: tagliare a tutti il reddito di cittadinanza e poi conferire ai cosiddetti occupabili 375 euro. Sempre su questa vicenda ci sono le immagini su dove si trovano, in che modo si trovano a vivere i superstiti del naufragio di Cutro, panchine come letti, l'ultimo oltraggio ai superstiti, scrive Alessandra Ziniti. I più fortunati, 5 donne e 5 bambini, dormono su sottili materassi di gomma piume per terra, gli altri fanno a turno una notte su un letto, la notte seguente rannicchiati sulle panchine di ferro azzurro. Quindi abbiamo i vari commenti. Il ministro sconfessato, firma di Francesco Bei, e ancora Michele Ainis che scrive un corsivo, anche questo diciamo molto divertente. A volte i commenti, i corsivi sui quotidiani davvero sono esercizi di stile inutili, altre volte invece sono più interessanti. In particolare appunto oggi Ainis riflette sulle commissioni di inchiesta che ogni tanto vengono invocate a gran voce e ricorda quello che diceva Bettino Craxi. Come diceva il vecchio Craxi, nota Ainis, quando non si vuol decidere un problema, allora si nomina una bella commissione, tanto più se armata dei medesimi poteri dell'autorità giudiziaria, come è il caso delle commissioni parlamentari d'inchiesta, e tanto più se ogni commissione distribuisce poltrone e quattrini. Quindi diciamo è potere che in qualche modo si autonutre. Sarà per questo, nota ancora Ainis, che nei primi mesi della legislatura il Parlamento ha consumato un record: 63 proposte di commissione firmate da un po' tutti i partiti. Cioè, tutto, alcune sono già trasformate in legge, come l'inchiesta sul femminicidio o quella sulla mafia che si trascina dal 1962. Altre annunziate con clamore, come quella sul Covid. E vabbè, così Ainis. Su Repubblica diamo un'occhiata alla prima pagina del Manifesto. Il Gran Consiglio, ovviamente il riferimento, diciamo, se non altro mentale, è il Gran Consiglio del fascismo, e poi l'Egitto è un'altra età, insomma il grande cantautore che ricordava vicende tristi. Comunque, al di là di Rino Gaetano, dietro il titolo del Gran Consiglio c'è una Meloni agitata, un Salvini un po' attonito, diciamo, appena svegliato e piante dosi. Giovedì il Consiglio dei Ministri sui migranti a Cutro, scrive il manifesto. Meloni prova a ricostruire l'immagine del governo senza scaricare piante dosi, mentre la Lega rilancia i decreti Salvini. Fermare gli scafisti non basta, dice il Vaticano, salvare vite e accogliere, capire chi parte, scrive Mattarella. E poi ancora il reddito di cittadinanza in taglio alto, meno soldi a sempre meno persone, voci sulla stretta, via il reddito di cittadinanza, arriva la mia misura di inclusione attiva. E poi abbiamo grande entusiasmo per la Schlein, questo lo si riscontra, diciamo, nei commenti, ma ovviamente siamo in fase di luna di miele, per cui il manifesto scrive con Tommaso Nencioni della Via Stretta dell'alleanza necessaria fra PD e 5 Stelle. Poi Andrea Carugati parla di Schlein, la pericolosa bolscevica che non ama il Jobs Act, su diciamo i grandi giornali, come dire, mainstream. Repubblica e Corriere della Sera, c'è abbastanza su Repubblica entusiasmo, anche il Corriere della Sera insomma saluta con abbastanza favore, anche il mondo della politica, magari facendo buon viso a cattivo gioco, ha un atteggiamento di un certo tipo. Persino Calenda stamattina, dopo aver rotto tutte le alleanze possibili, immaginate, ha detto che tutto sommato sarebbe interessante trovare un accomodamento con il nuovo PD di Schlein. Vabbè, questo è quanto. Poi altre questioni, c'è l'intesa del nucleare, l'Italia del nucleare, l'intesa fra Ansaldo e EDF. Poi abbiamo Israele, Netanyahu perde anche i piloti, si allarga le forze armate, l'ira contro il governo Netanyahu, a protestare i piloti da caccia degli F-15 che disertano l'addestramento. Da Kiev il limite ignoto, scontro ai vertici per la sorte di Bakhmut. E ancora Alfredo Cospito, vediamo poi se ci saranno altri lanci su anche gli altri giornali. L'anarchica al 41 bis di nuovo in ospedale. Quindi c'è, ecco qua. Così il manifesto. Avvenire, anche Avvenire apre sull'emigrazione, concreta accoglienza, Mattarella come il Papa invita a dare risposte alla tragedia di Cutro, il governo annuncia la riunione giovedì in Calabria, sintonia con Piantedosi, dice la Meloni, e la Lega chiede una stretta sui permessi. Il nesso non si coglie poi peraltro, al di là della posizione generale, ma è appunto proprio la completa mancanza di adesione alla realtà di tanta parte, se non di tutto, il mondo della politica, sia istituzionale che extra istituzionale. Per cui ci sono delle parole d'ordine che vengono ripetute pappagallescamente al di là e al di fuori di ogni concreto nesso con quello che succede effettivamente. E comunque Francesco ricorda i migranti vittime del naufragio e chiede di fermare i trafficanti di esseri umani. Poi una foto da Bakhmut dove infuria lo scontro, massacro a Bakhmut, nessuno vuole cedere, questo perché, ci dice Nello Scavo, in realtà l'annunciato ritiro strategico da parte delle forze ucraine sembrerebbe essere adesso in dubbio, perché diversi esponenti delle forze armate ritengono che ci siano in effetti ancora le condizioni per resistere. E poi abbiamo il grande interesse per il reddito di cittadinanza. C'è la notizia: il reddito diventerà mia, meno aiuti e platea ridotta. L'esecutivo prepara modifiche, no ai tagli, chiede l'alleanza contro la povertà. E interviene sulla vicenda Francesco Riccardi in maniera molto, molto critica in realtà. Riforma del reddito di cittadinanza, ipotesi allarmante, ma la prima non è buona, scrive Riccardi. Tagliare più che aiutare, costringere più che includere. A leggere le bozze della riforma del reddito di cittadinanza, anticipato ieri dal Corriere della Sera e 10 ore più tardi ridimensionate a un primo draft dal Ministero del Lavoro, la sensazione è quella di un intervento in buona parte di carattere punitivo. Traspare con una certa chiarezza non solo l'obiettivo di risparmiare tra i 2-3 miliardi di euro di spesa pubblica, quanto soprattutto la volontà di agire sulla leva del bisogno, con l'idea che tornare a spingerli nel bisogno li renda più le persone ovviamente che prendono il reddito di cittadinanza, che peraltro non è un reddito di cittadinanza, ma vabbè, e li renda più attivi nella ricerca di un'occupazione e li costringa appunto ad accettare un lavoro o purché sia. E poi c'è la critica alla netta divisione della platea fra occupabili e no, e la definizione di queste due tipologie. E in particolare, no, da Riccardi, sarebbero considerati non occupabili, oltre a minori anziani, anche le persone maggiorenni nel cui nucleo familiare compaiono bambini e nonni, presumendo evidentemente, a prescindere, che questi soggetti siano inattivi perché impegnati nella cura familiare. Una suddivisione piuttosto arbitraria e non basata su un dato qualitativo oggettivo. E poi si interviene appunto sul concreto di quella che peraltro adesso è una bozza presentata da un giornale, però è anche vero che in questi casi uno fa trapelare la bozza e vede un po' l'effetto che fa. E poi c'è una penalizzazione delle famiglie numerose che sempre secondo Riccardi è davvero eccessiva. E insomma, quella che per ora è una bozza viene abbastanza, come dire, viene molto criticata, anzi, da Avvenire. Il Messaggero, qui le questioni sono tutt'altre, davvero incredibile, perché appunto l'emigrazione non ci sta se non in forma di cronaca nera, non c'è la politica interna di un certo tipo. Si apre con il fisco, un tetto alle detrazioni. La riforma del governo, 3 aliquote, sconti più alti sulle imposte a chi guadagna meno. Insomma, questa è la notizia del giorno. Poi c'è la rivoluzione del reddito, si chiamerà MIA, assegno a 375 euro e l'ISEE scende a quota 7200. Qui la fredda cronaca. Poi ecco, c'è un quadratino per Mattarella, c'è un quadratone molto più largo per Giancarlo Giannini, che è stato festeggiato a Hollywood con una stella sulla Walk of Fame. C'è molta cronaca nera con il terrore a Milano, rapine accoltellate, ferisce 6 persone, un nordafricano colpisce i passanti in stazione, 2 uomini in codice rosso volevano fermarlo. E poi la pomodori a rischio, allarme pomodori, in crisi la produzione di pomodori, e in Italia pizza e ragù sono a rischio. Possiamo serenamente, insomma, continuare a pensare a mangiare le nostre pizze e il nostro ragù, ma così un po' di terrore a manciate va sempre bene. E poi che cos'altro? La morte di un ragazzino di un anno e mezzo a Fermo, e l'inchiesta che dicevamo sulle ragazze morte, anche queste a causa di un incidente stradale nel Trevigiano. Poi che cos'altro abbiamo da segnalare? Per quanto riguarda, allora, il Domani ce l'ha molto con con i gesuiti, in particolare con il gesuita Rupnik, che ha violato le restrizioni per gli abusi, ha celebrato messa a Roma all'artista, un noto mosaicista, mi pare. Accusato di violenze da decine di donne, è stato vietato di celebrare in pubblico, ma domenica era sull'altare di Santa Prassede davanti allo Stato Maggiore del Centro a Letti. La sfida alle autorità vaticane, nota il Domani. Poi che cos'altro? Oh, il Sole 24 Ore non ci offre granché. Il Riformista e a proposito di giornali che si occupano di giustizia, ma che oggi in realtà si occupa poco di giustizia, perché si occupa di naufraghi con Papa Francesco e Parolin, che dicono prima di tutto salvare i naufraghi, e poi Angela Nocioni che invita la Presidente Meloni a stare ai fatti a non buttarla in caciara, come si suole dire dalle nostre parti, per quanto riguarda le responsabilità per la strage di Cutro. E poi Michele Prospero, anche qui molto molto divertente, scrive Michele Prospero di quegli intellettuali che amano Ellie sarebbe Schlein, ma ormai anche lei è diventata Ellie e basta, almeno per ora, ma non il PD. Da Revelli a De Masi, insomma, una lunga teoria di tromboni, se ci si consente il termine, amichevole peraltro, che Prospero si diverte un po' a sbeffeggiare. E poi che cos'altro, sempre a proposito di quotidiani che si occupano di giustizia, il Dubbio apre con l'inchiesta di Bergamo sul Covid, la rivolta dei virologi, processano chi ci ha salvato la vita, inchiesta Covid, i dubbi di Bassetti e Lopalco. Poi abbiamo un'intervista a Peyman Abdolmohammadi, insegnante di relazioni internazionali del Medio Oriente all'Università di Trento, protagonista, scrive il Dubbio, di un incontro dedicato al ruolo degli avvocati e dei giudici per la tutela dei diritti fondamentali. I manifestanti iraniani sono rimasti senza diritti di difesa. Così il Dubbio. Credo che possiamo dichiarare conclusa la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi con la lettura del Dubbio. 8 e 48 minuti primi, breve intermezzo musicale e poi andiamo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei quotidiani.
Dalle belle città da te al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe, contro la schiavitù del suo tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo il cuore e i muscoli in battaglia. Libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue il color della bandiera. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti.
E 53 minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzati su Radio Onda Rossa. Andiamo a proseguire la nostra rassegna stampa mattutina con la lettura scusate degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Allora, iniziamo così come abbiamo fatto con le prime pagine, con la lettura del Corriere della Sera. Il Corriere della Sera apre con le questioni relative all'immigrazione, tono molto istituzionale, molto responsabile, poche prese di posizione e ovviamente tutta l'attenzione è per l'attenzione principale per Mattarella. Migranti, agire ora, dice il Colle, mentre la Meloni annuncia le norme, tutto diciamo fatto in un certo modo da parte del Presidente della Repubblica, che ieri si è fatto immortalare fra le altre cose mentre stringeva calorosamente la mano a un attivista per i diritti umani e digitali lucana di origine iraniana. E, insomma, in particolare per quanto riguarda come dire, le questioni, le grandi questioni in generale, la politica estera, la linea la traccia il Quirinale in questo momento. Poi abbiamo il problema da parte del governo sul da farsi, con la Lega che spinge come sempre sulle sue parole d'ordine, anche se in questo caso diciamo c'entrano poco con la situazione. Comunque a pagina 3 leggiamo del piano per scafisti, asili e salvataggi, la Lega in pressing per la linea dura, il Carroccio rilancia la stretta del decreto Salvini dopo i grandi trionfi peraltro dei primi decreti Salvini, quelli del 2018. Poi per quanto quanto riguarda ancora le dinamiche interne alla maggioranza e gli equilibri, Francesco Verderami ci racconta come la Premier abbia sfilato il dossier migranti a piante dosi, inaugurando un dialogo diretto con Bruxelles sulla questione sulle questioni relative alle migrazioni. La richiesta di più sinergia e meno esposizione, scrive Verderami, e il segnale a Salvini. Tutto questo mentre in Gran Bretagna il Premier Rishi Sunak annuncia una linea durissima sulla immigrazione, con gli irregolari, cosiddetti irregolari, deportati in Ruanda o altri paesi ritenuti sicuri. Quindi è un po' la riproposizione della proposta del vecchio governo Johnson, contrario anche alle convenzioni ONU, dicono quelli che protestano. Poi che cos'altro? Possiamo andare alla questione dell'inchiesta della Procura di Bergamo sul Covid. Qui in questo caso diciamo più che sull'inchiesta, su cui insomma abbiamo già detto abbastanza, quello che interessa, che è interessante oggi invece, l'intervista a Massimo Galli, ormai fuori dai grandi, diciamo dalla sovraesposizione mediatica dei tempi della pandemia, ma che insomma sicuramente ricordiamo tutte e tutti, lui come gli altri esperti e virologi. E diciamo lui non interviene sull'inchiesta, ma interviene sulla situazione generale, ricordando nell'intervista rilasciata da Laura Cuppini come non è tanto il fatto che nelle prime fasi della pandemia alcuni errori siano stati compiuti, ma soprattutto il problema è che il sistema aver mostrato tutta la propria inadeguatezza. Abbiamo una sanità pubblica regionalizzata, nota Galli, con 21 centri di potere, contando anche le province autonome, che di fatto sono due regioni a sé stanti. Questa situazione ha creato grossi problemi di fronte a un'emergenza in gran parte ignota. La soluzione è ridimensionare il ruolo delle regioni nella sanità, anche per superare disuguaglianze territoriali inaccettabili, quindi esattamente opposto a all'idea di autonomia differenziata, almeno sul piano sanitario. Inoltre la scelta di alcune regioni di puntare sui grandi ospedali d'eccellenza ha penalizzato per esempio i centri vaccinali, ovvero i luoghi dove si costruisce la prevenzione, più vicini alla salute delle persone. Sulla zona rossa, dice Galli, la mia sensazione di allora era che la zona rossa servisse anche lì, oltre che nelle aree in Val Seriana, oltre che nelle aree di Codogno e Vo Euganeo. Senza dubbio, agendo in maniera più decisa, a Bergamo ci saremmo risparmiati dei morti. Quelli tra fine febbraio e inizio marzo 2020 sono stati giorni costellati di indecisioni, quando invece sarebbero servite prese di posizione lucide. Dove sia la responsabilità delle indecisioni non sta a me stabilirlo. E poi sui test Covid, noi clinici abbiamo capito subito quanto fosse importante il ruolo degli asintomatici nella diffusione dei contagi. La mia posizione, che tuttora rivendica, era quella di testare più persone possibile, e il tempo mi ha dato ragione. Nei primi tempi della pandemia la disponibilità di strumenti diagnostici era limitata, era importante fare pressione sui decisori perché si potesse estendere l'attività di testing. Uno studio condotto nel 2020 nello stato di Washington, all'interno di una residenza sanitaria assistenziale, ha mostrato che circa la metà dei soggetti positivi ai test non aveva sintomi. Il monitoraggio che abbiamo condotto tra maggio e giugno 2020 a Castiglione d'Adda ha dato un risultato analogo. Sui 4.146 cittadini sottoposti a esame sierologico, un terzo degli ultra ottantenni non sapeva di aver avuto l'infezione. Possiamo presumere che la percentuale dei sintomatici sia superiore fra i giovani adulti. E poi così si chiude l'intervista di Galli. Altre segnalazioni da fare c'è ovviamente parte l'Ucraina con la battaglia di Bakhmut, ma qui l'inviato in Ucraina Cremonesi è più interessato ai dissidi all'interno, diciamo, della politica russa. Su Bakhmut, Prigozhin contro il Cremlino, il capo della Wagner lamenta tradite le promesse sulle armi, da Kiev corpi speciali e blindati, la resistenza continua. E c'è anche un trafiletto proprio brevissimo per le elezioni in Estonia, dove ha vinto il partito della premier uscente Kaja Kallas, che è fortemente pro Ucraina. Quindi l'ultima segnalazione è per il Corriere, è per Alfredo Cospito. Peggiorano i valori del sangue, Cospito ricoverato in ospedale. Qui siamo a pagina 18. A Milano l'anarchico detenuto a Opera è stato di nuovo trasferito al San Paolo. Così la lettura del Corriere della Sera. Poi più tardi, come sempre, andremo a dare un'occhiata a tutte le varie cronache romane. Dal Corriere della Sera a Repubblica, anche qui si apre con le questioni relative all'immigrazione, ma i toni si fanno più accesi. Da un lato ci sono le parole di Mattarella, qui si mette l'accento sulle parole più dure. Mattarella avvisa il governo, i profughi cercano un futuro, il nostro paese si è commosso, ora Italia e Unione Europea facciano scelte concrete, queste persone costrette a lasciare la loro terra. E poi anche qui c'è molto spazio per l'incontro con l'attivista iraniana italiana Pegamo Shirpur, a cui il Presidente della Repubblica ha detto lì il regime soffoca i propri figli. Insomma, parole anche qui piuttosto chiare. Dall'altra parte, in una appunto riproposizione di quello che avvenne nel 2018 e che non gli portò bene per nulla, Salvini sfida il Colle, serve un'altra stretta sui migranti in arrivo, ma la Meloni frena l'alleato. Meloni che poi punta a portare nel Consiglio dei Ministri in Calabria pene più alte per gli scafisti, scafisti che peraltro, diciamo, se ne staranno tranquilli a casa loro, perché quest'idea che ci sia lo scafista cattivo che dirige la bagnarola del mare fino alla costa italiana rischiando il naufragio è un'altra verità fittizia. Gli scafisti, i cosiddetti scafisti, quelli che tengono le fila di tutto questo tengono molte fila di questi movimenti, che siano le milizie libiche, i mafiosi di tutti i tipi, i trafficanti eccetera, col fischio che vanno sulle bagnarole, col fischio che vanno su le zattere. Quelli che poi arrivati qui vengono chiamati scafisti sono nella stragrande maggioranza dei casi dei tizi che sono insieme a tutti gli altri a cui qualcuno ha detto tieni il timone e vai avanti e che Dio te la mandi buona, perché se no anche qui non ci si riesce a capire. Poi a pagina 4 Alessandra Zinidi parla delle condizioni dell'accoglienza. Cutro, panchine come letti e un bagno per tutti. L'ultimo oltraggio ai superstiti di Cutro, in 70 rinchiusi in due capannoni del CARA, niente lenzuola nei cuscini e privati anche della possibilità di incontrare i parenti arrivati da diversi paesi. E poi la storia di una delle vittime, Torpecai Amarkhei, una 42enne giornalista afghana che era dovuta scappare dal regime dei talebani, anche lei fra le vittime del naufragio. Poi d'altro canto c'è dall'altra parte ci sono le esigenze dell'economia, che sono freddi numeri che parlano da soli. Quindi da un lato c'è Salvini che dice basta frontiere più alte, basta permessi di soggiorno eccetera eccetera, dall'altro ci sono quei bolscevichi delle imprese dell'associazionismo imprenditoriale dell'agricoltura che dicono: guardate che serve manodopera, dove la troviamo? Allora, c'è un cortocircuito in tutto questo, che a livello regionale si risolve abbastanza tranquillamente, perché a livello regionale non si fanno tutte le varie sparate salviniane. A livello nazionale è un po' più complicato. Comunque, scrive Repubblica, subito altri 80.000 ingressi, il pressing degli agricoltori spinge Fratelli d'Italia. Il governo verso un decreto bis sui flussi per raddoppiare gli 82.700 posti già previsti nel click day del 27 marzo. E quindi però, allora, come funziona qua? Uno dice zero permessi di soggiorno, un altro dice zero permessi di soggiorno, un altro dice 165.400 permessi di soggiorno, qualcosa non va. Il ministro Lollobrigida deve convincere i colleghi Piantedosi e Calderoni, ma soprattutto la Lega. Dietro la svolta del partito della Meloni, la Coldiretti di Prandini, che ha detto: va tutto bene, ma insomma parliamo di cose serie, ecco. Ste scemenze delle sostituzioni etniche vanno bene in campagna elettorale, ma poi c'è da fare altro. Le imprese chiedono una graduatoria di nomi già pronta per l'estate, e i tempi da questo punto di vista non è che siano molto, molto larghi, perché siamo a marzo, le varie stagioni cominciano fra poco, e insomma sarà interessante capire poi come ci si barcamenerà. E poi nella stessa pagina i numeri dell'Istat che ci dicono che, fra le altre cose, i tassi di natalità decrescono, non solo quelli degli italiani, fra virgolette, ma anche quelli degli stranieri, sempre fra virgolette. Si svuotano anche le cure degli stranieri, servono aiuti alla natalità. Nel 2008 il numero medio di figli delle donne immigrate era 2,53, ora è 1,87, spariti 86.000 nati. Quindi per fortuna la sostituzione etnica siamo riusciti un po' a tamponarla. O no, perché poi appunto tutti questi che dicono la loro una più grossa dell'altra, bisognerebbe ogni tanto così farli, metterli di fronte, se non altro ai numeri, non dica ai ragionamenti, ma ai numeri. Vabbè, passiamo oltre. Sempre questioni relative al governo, ma qui siamo in ambito di cybersicurezza, pagina 10, immagino se ne parlerà alle dita nella presa nelle prossime domeniche. Frizioni con il governo. Roberto Baldoni lascia l'Agenzia per la Cybersicurezza. Baldoni era stato nominato da Draghi nell'agosto di 2 anni fa. Le dimissioni dopo giorni di tensioni con Meloni e Mantovano. Con l'Italia sotto attacco, hacker, resta vacante una carica cruciale. Poi abbiamo la Georgia, quella caucasica, non quella statunitense. Modello Putin per la Georgia, stop agli agenti stranieri. Qui siamo a pagina 12, rissa in Parlamento, dove si discute la legge che limita i diritti di ONG e media. Tbilisi si allontana dall'Europa. E poi nella stessa pagina, anche dalla Bielorussia, la notizia della condanna in contumacia, per fortuna, a 15 anni di prigione per Svetlana Tikhanovskaya. E che cos'altro? Poi sempre gli esteri, dalla Georgia alla vicina Turchia. Qui siamo a pagina 14, la scommessa di Kılıçdaroğlu, il Gandhi turco che sfida Erdogan, è stato scelto da 6 partiti di opposizione come sfidante di Erdogan alle prossime elezioni, sempre che si tengano, perché non è mai lecito essere così sicuri quando si parla di Turchia. ha tra i suoi consiglieri niente po' di meno che l'economista Jeremy Rifkin. Nel frattempo si è celebrato un mese, purtroppo un mese, l'anniversario di un mese dal terremoto che ha devastato Turchia e Siria. I morti ufficiali sono oltre 46.000 nella sola Turchia, oltre 6.000 in Siria, numero di dispersi assolutamente inimmaginabile e situazione per milioni di persone veramente difficilissima. Attualmente quasi 1 milione le persone che vivono in un container. Poi abbiamo la cronaca da Milano. A Milano accoltella i passanti per rapinarli, 8 minuti di terrore intorno alla stazione, bloccato per aver ferito 6 persone, ha cominciato a colpire per portare via lo smartphone. Insomma, situazione è abbastanza al limite. Tra l'altro, in realtà, diciamo, una rapina per modo di dire, nel senso, era per due che sembrano essere i responsabili dell'aggressione, evidentemente in condizioni estreme, mettiamola così. E poi leggeremo la cronaca di Roma con i ladri acrobati grazie al bonus del 110%. Ieri abbiamo detto tante del bonus 110%, per addirittura accollargli pure i furti negli appartamenti mi pare eccessivo. Grande spolvero per Walter Veltroni, che torna in libreria con il suo quarto libro dedicato a un commissario di polizia, ovviamente, insomma, su Repubblica, ma anche sul Corriere della Sera. Grande sfoggio di spazio. Comunque, così Repubblica, il manifesto. Diamo un'occhiata al manifesto, che apre non sulla questione immigrazione, ma apre sulla vicenda del nuovo MIA, con la cosa che dovrebbe sostituire il reddito di cittadinanza. Il reddito si chiamerà MIA, scrive Roberto Ciccarelli, meno soldi a meno persone. Il governo non intende abolire il reddito di cittadinanza e gli cambierà il nome, misura di inclusione attiva. E poi che cos'altro? Beh, subito dopo c'è l'immigrazione, anche qui più o meno abbiamo detto tutto. Va segnalato, come cercavo di notare poc'anzi, il pezzo di Gian Sandro Merli a pagina 5, in cui Merli scrive: criminalizzare gli scafisti, fra mille virgolette, non è la soluzione. Il governo insiste, ma negli anni la strategia si è rivelata fallimentare. Il ragazzo pakistano arrestato a Cutro in qualità di appunto presunto scafista dice: io ho pagato il viaggio esattamente come tutti gli altri. Ma certo, ma è una cosa, insomma, ovvia tutto questo. Però appunto il tentativo è quello di dire che c'è un cattivo cattivissimo che curiosamente sta proprio nella stessa barca che rischia di rovesciarsi insieme a tutti gli altri poveri cristi. Insomma, questo cattivo cattivissimo che si prende un sacco di soldi per organizzare il viaggio, poi non si capisce perché va pure lui con tutti i soldi che ha fatto, può affittarsi un aereo privato. Vabbè, Comunque, poi oltre a riprova che siamo tutti sapiens, quindi al di là di etnia, religione, credo politico e latitudine geografica, il bene e il male sta dappertutto, è sempre lo stesso. Andiamo in Tunisia, dove è in corso ormai da diversi giorni, da diverse settimane, una pesantissima campagna xenofoba portata avanti dal attuale presidente Saied contro gli stranieri africani, diciamo provenienti dall'Africa subsahariana, ritenuti colpevoli di un tentativo di minare alla base la cultura, diciamo, arabo-islamica del paese, a cui questi non apparterrebbero, e accusati di sostanzialmente operare un processo di sostituzione etnica. Queste parole dette, proprio virgolettato. E allora scrive Matteo Caravaglia da Tunisi: in Tunisia la rabbia del UGTT, che è il principale sindacato del paese, e migranti via a testa alta. Dopo gli arresti, il sindacato contro Saied, sulla xenofobia il governo frena, ma la fuga è già iniziata. E beh, ci mancherebbe, insomma. E che cos'altro? Anche qui si parla di Alfredo Cospito, a pagina 7. Cospito trasferito nuovamente in ospedale in via precauzionale, inizio di acidosi e valori da monitorare. Dalla Grecia, pagina 8, strage ferroviaria, la polizia greca picchia giovani e famiglie in piazza a protestare, mentre su Facebook il presidente Mitsotakis si scusa per l'incidente di Larissa, i dipendenti di Hellenic Train in agitazione da 7 giorni con scioperi e assemblee. Quindi una vicenda di cui parleremo al termine della rassegna stampa. Gli avvelenamenti di centinaia di studentesse iraniane sono un crimine imperdonabile, ha affermato l'ayatollah Ali Khamenei nella sua prima presa di posizione ufficiale sul caso, in corso ormai da 3 mesi. Le autorità dovrebbero perseguire seriamente gli autori degli avvelenamenti, ha affermato, che devono essere puniti duramente. Ieri però è anche emerso che Ali Purtabatabei, un giornalista di Qom, la città santa dove peraltro si sono verificati i più avvelenamenti e dove si ambienta il bellissimo film Holy Spider, che se non avete visto ancora vedetelo. Insomma, il giornalista è stato arrestato proprio mentre seguiva il caso degli avvelenamenti. Attivisti e gruppi per i diritti civili iraniani hanno invocato manifestazioni di protesta contro la debole reazione delle autorità al crimine contro le studentesse iraniane. Poi, che cos'altro? Non c'è solo l'Ucraina, di cui si parla anche qui, insomma, è quello che abbiamo letto anche altrove, ma c'è anche il Nagorno-Karabakh. Qui gli scontri fra i militari azeri e la polizia del piccolo territorio separatista rimasto sotto il controllo delle autorità filoarmene continuano a mietere vittime. Nello scorso fine settimana 3 agenti di polizia armeni sono rimasti uccisi in uno scontro a fuoco con le truppe regolari e azere, insomma altra area di tensione in un quadrante che è già di per sé fin troppo teso. Poi abbiamo il lungo intervento di Enrico Calamai, con cui andiamo a chiudere la lettura del manifesto. Una lunga catena di stragi impunite. Ricorda Enrico Calamai che la strage dei giorni scorsi a Crotone è soltanto l'anello più recente di una lunga catena di storie di profughi iniziata per l'Italia nel 91 con l'arrivo a Bari della nave Vlora, con a bordo 20.000 disperati, cui fa seguito 2000, che non ho sbagliato uno zero, cui fa seguito nel 97 l'affondamento della Kateri Radesh con 120 persone a bordo in fuga dalla guerra civile in Albania da parte della corvetta Sibilla della nostra marina militare. E che dire della prescrizione? decisa dal Tribunale di Roma della strage dei bambini nell'11 ottobre 2013, quando un barcone partito dalla Libia con 400 persone a bordo affondava in acque rientranti nella zona SAR maltese, ma poche miglia da Lampedusa. Morirono 268 persone, in prevalenza siriane in fuga dalla guerra, di cui 60 bambini. Fece tanto scalpore, ma ora è solo oblio. E poi l'articolo prosegue e si conclude così: la partecipazione e l'indignazione alle manifestazioni di sabato 4 marzo a Firenze e Milano ci dicono tuttavia che siamo in molti a percepire che la nota dolente dell'immigrazione ha superato il limite dell'intollerabilità del diritto ingiusto, come diceva il giurista tedesco Radbruch, oltre il quale la magistratura si trova a non poter applicare le norme dell'orrore goiesco, da Goya immagino, che un sistema politico può produrre, che esiste spazio per una resistenza non violenta, espressione di un'etica politica capace di crescere fino a strappare i paraocchi alla miriade di palline da flipper cui le nostre società un tempo solidali sono ridotte. Ci dicono che il diritto è l'arma della civiltà e che arriverà il momento in cui forse un giudice all'aia troverà il coraggio di togliere l'impunità su cui fa affidamento il neoliberismo atlantista delle classi dirigenti che si alternano al potere in Italia e in Europa. Così Enrico Calamai sul manifesto di oggi. Ci prendiamo un'ultima pausa musicale e poi chiudiamo con gli altri quotidiani nazionali che ci rimangono e le cronache romane.
Vamos con la caminera, una nuevecita, vámonos. Dedicada al maestro Diego, vamos ahí. Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría por Diovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, arriba, tómbola, 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 tómbola. La vida es una tómbola. Nunca me equivocaría si yo fuera Maradona.
Allora 9:26, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo martedì 7 di marzo 2023. Procediamo ancora con la lettura dei quotidiani di oggi. Ci manca Avvenire. Per quanto riguarda Avvenire, segnaliamo nella sezione delle idee e dei commenti, quindi dei contributi dall'esterno, interessante reportage, un'analisi sul Pakistan. Il Pakistan che non t'aspetti, scrive Stefano Vecchia, accogliente oltre i radicalismi. Un viaggio non giornalistico fra le bellezze e le contraddizioni di una terra antica, ma politicamente giovane. Al museo e al mausoleo di Chinab a Karachi si apprendono la storia e le aspirazioni di un paese che si è diviso dall'India ma non ha avuto stabilità e dove rimangono povertà e violenza. La sepoltura monumentale, continua Vecchia, della famiglia Bhutto presso la città di Larkana segna un altro riferimento per la storia e l'attualità della nazione. Ali Bhutto fu protagonista di una parentesi democratica fra dittature, la figlia Benazir in prima linea fino all'uccisione. E poi ancora Rawalpindi, che resta il centro nevralgico dell'apparato militare, che è attore chiave nella vita dello Stato, sia nel bene sia nel male. E ricorda Vecchia come anche il premier Khan sia stato di recente vittima delle scelte dei generali al di là del voto. Poi nella stessa pagina Ferdinando Camon, che si occupa di tutt'altra questione, ovvero sia dell'aggressione da parte di un orso a un escursionista in Trentino. E Camon ricorda che questa persona non aveva lo spray urticante antiorso che invece bisognerebbe avere in questi casi, e Camon insomma sì, è contento che per fortuna questa persona non abbia poi ricevuto troppi danni dall'aggressione. Ricorda però a tutte e tutti noi che nei boschi noi umani non siamo soli, dobbiamo entrare senza farci uccidere ma anche senza uccidere, e quindi tutto sommato ricordarsi una semplice bomboletta spray non è chiedere troppo per chi si vuole inoltrare in un bosco alpino. Poi, vabbè, tutta la questione relativa alle migrazioni l'abbiamo ricordata, qui c'è molto spazio a pagina 4 per il ricordo della giornalista Torpekay Amarkei, che è stata ricordata anche in precedenza. Tra le vittime la giornalista in fuga dai talebani, con lei 42 anni hanno perso la vita anche il marito e due bambini, mentre una terza bimba di 7 anni è ancora tra i dispersi. Quindi diciamo come se purtroppo. Anche qui abbiamo poi nella pagina successiva l'accusa sulle condizioni di vita dei sopravvissuti che sono abbandonati nei CAR. Poi che cos'altro? L'Ucraina con nello scavo che racconta ancora la battaglia di Bakhmut, gli ucraini e il dilemma di Bakhmut, centinaia di vite per restare o ritirarsi, la città è allo stremo, la strategia divide i generali da Zelensky che sostiene la difesa a oltranza, tensione anche a Mosca tra la Wagner e lo Stato Maggiore, le minacce di Prigozhin, poi il video che è arrivato da un campo di battaglia con l'esecuzione di un prigioniero disarmato ucraino, scrive ancora nello scavo, ma soprattutto quello che avviene, diciamo, dall'altra parte della frontiera. Qui ne scrive Marta Ottaviani: senza mezzi e con l'economia che arranca, il Cremlino agita il pericolo del terrorismo. Il servizio segreto, l'FSB, ha sventato un attentato ai danni dell'oligarca Malofeyev, mentre in Bielorussia, come abbiamo letto anche prima, la leader dell'opposizione Tikhanovskaya gli è stata condannata in contumacia a 15 anni. Poi abbiamo il reddito di cittadinanza che diventerebbe, perché poi ricordiamo stiamo sempre parlando di bozze, che diventerebbe mia. E c'è un intervento dell'Alleanza contro la povertà che chiede un incontro al Ministero, non si risparmi su chi vive in miseria, più attenzione alle famiglie, l'emergenza sta crescendo, no a meno risorse. Sottolinea la coalizione che mette insieme tutta una serie di realtà, i nuclei numerosi sono penalizzati sempre e comunque, invita a tener conto che non sempre chi è povero può lavorare per ragioni oggettive. E poi c'è il nodo della residenza per gli stranieri, che è un nodo tremendo e interessa tutti gli ambiti della vita di centinaia di migliaia di persone, una di quelle emergenze vere che però non vengono mai considerate tali, a parte appunto da alcuni media, alcune realtà, alcune situazioni, però sempre troppo poco purtroppo. Poi i progetti di riforma del fisco, qui siamo a pagina 8, come vedremo il Messaggero addirittura ci apre la sua edizione odierna. Arriva la riforma del centrodestra, tre aliquote IRPEF e stretta sulle detrazioni, si punta a portare il DDL, il disegno di legge, in Parlamento ad aprile. Il fisco può essere una leva per accelerare la ripresa, dice il vice ministro Leo. Il nodo delle risorse necessarie, i proprietari confidano nella cedolare secca, le famiglie nel potenziamento degli sgravi per l'assistenza. Comunque gli approdi finali dovrebbero essere la riduzione degli scaglioni e degli sgravi, che valgono 156 miliardi di entrate in meno. Come faranno non si sa. E poi sempre a proposito di bozze, di legge, di cose che vengono annunciate, c'è la stretta sul fumo che non convince tutti, perché la proposta del titolare del Ministero della Salute Schillaci di vietare anche all'aperto il fumo persino di sigarette elettroniche, diciamo qualche critica la pone, al di là delle critiche di Salvini che pare che abbia preso finanziatori anche alcune industrie, alcune imprese di sigarette elettroniche, ma insomma sembra davvero un po' esagerato, e peraltro diciamo va contro anche le evidenze scientifiche. Ma quando uno fa le crociate non è che si fanno in base alle evidenze scientifiche, in base alla ragione. La crociata è una crociata, la si fa perché Dio lo vuole, poi come va, ecco, questo è più o meno la stessa cosa. E mi pare che poi, per quanto riguarda c'è l'Iran anche qui, con il regime iraniano che prova a chiudere con le proteste che da mesi scuotono il paese. Khamenei grazia 80.000 persone graziate sulla base della decisione annunciata il mese scorso da Ali Khamenei. domenica c'era stata una manifestazione ancora di gruppi di genitori a Teheran per protestare per quanto sta succedendo, e poi c'è questa vicenda degli avvelenamenti di studentesse, di cui parleremo più tardi. E poi mi pare che anche per quanto riguarda Avvenire possiamo chiudere qui. Ci resta il Messaggero a questo punto, fra i quotidiani nazionali. Messaggero, come detto, oggi ha una scelta abbastanza originale, perché la notizia principale è quella sulle proposte di riorganizzazione del fisco. Qui si dà enorme spazio, subito pagina d'apertura, sul fisco, tre aliquote, tetto alle detrazioni in rapporto al 7,30, la delega verso il Consiglio dei Ministri per il finanziamento della riduzione del prelievo fissato un plafond, gli sconti più alti a chi guadagna di meno. All'esame ci sono ancora due ipotesi di intervento, una più costosa da 10 miliardi e una light da 6. Sarà rivisto tutto il sistema degli accertamenti per migliorare il dialogo con i cittadini. Di solito quando si dice così vuol dire che si fanno meno accertamenti. Comunque, vabbè. E poi dall'altra parte la stretta sul reddito, con l'ISEE che scende a 7.200 euro. In questo caso ci saranno più controlli. Poi vabbè, il resto non è che ci offra granché, perché più o meno le abbiamo lette un po' tutte le altre cose. Anche il Messaggero segnaliamo da grande attenzione, come ha fatto Repubblica, alle dimissioni del responsabile per la cybersicurezza Roberto Baldoni. Lo leggiamo a pagina 8, cybersicurezza, si dimette Baldoni, lo aveva nominato Draghi. Lascia il capo dell'agenzia, paga anche per gli ultimi attacchi hacker e per una segnalazione sbagliata. Sarà anche questo sicuramente, più che altro però paga per la sua poca vicinanza agli attuali vertici governativi. Poi su quello, diciamo, sulla bontà della sua attività non sta a me dirlo. E vabbè, poi l'allarme pomodoro l'abbiamo detto, a rischio pizza e ragù. E poi direi che non abbiamo più molto altro, non ci offre granché la cronaca nazionale del Messaggero. Andiamo a vedere allora che cosa ci offrono le cronache locali. Cominciamo proprio dalle cronache locali del Messaggero, con le consuete emergenze. Qui oggi è emergenza di scarica abusiva, ma diciamo quello che forse è più interessante è nella pagina dopo la notizia secondo cui dal governo sarebbero in arrivo 250 milioni per la bonifica di Malagrotta. Trovati i fondi per mettere in sicurezza la discarica che era stata chiusa nel 2013. Servono pozzi per captare i liquami e il biogas nel settore ovest dell'area. L'intervento si è reso necessario anche per evitare le sanzioni milionarie dell'Unione Europea. Poi che cos'altro? Abbiamo sempre a proposito di investimenti, 3 milioni investiti dal comune in giardini per cani, 7 ne vengono segnalati qui. E poi mi pare che ci siamo, ecco, al di là di una rapina a Piazza Esedra, che però magari vedremo più tardi. Allora, diciamo che questa rapina a Piazza Esedri in realtà non è una rapina, ma è un assalto armato al Cavò. Se ne parla pagina 37, blitz in pieno giorno, la filiale affidi, impiegati in ostaggio e caccia a quattro uomini. Così si chiude la cronaca romana del Messaggero. Vediamo un po' la cronaca romana della Repubblica che ci offre. Qui abbiamo in primissima pagina, poi però per fortuna scivola all'interno, il fatto che grazie all'impalcature del super bonus 110% è boom di ladri, acrobati, uomini ragno avvistati in molti quartieri, con l'aria pure questa al super bonus mi pare eccessivo. E poi vabbè, che cos'altro, c'è il termovalorizzatore con la Schlein frena i verdi che attaccano, e poi c'è il leggendario anello ferroviario che dovrebbe chiudersi nella sua parte settentrionale. C'è l'infinita vertenza relativa al tratto di Tor di Quinto. Per gli ultimi 10 chilometri ci vorranno altri 7 anni, sarà completato nel 2030. Ma intanto il raddoppio sul tratto Valle Aurelia Vigna Clara arriverà per il giubileo. E altra emergenza, questa volta è emergenza monopattini e basta. Mi pare che non ci sia altro da dire per quel che concerne la cronaca romana di Repubblica. Cronaca romana del Corriere della Sera. Qui invece siamo allo scandalo delle case a prezzi di costo, case della regione a 570 euro al mese, e allora è il frutto di una donazione. La famiglia Ciocci prova a difendersi dopo che l'IPAB li ha denunciati e non riesce a cacciarli. E questi sono gli eredi di una famiglia di notabili democristiani che occupano una palazzina via Ripetta, per cui pagano, diciamo, prezzi di affitto piuttosto bassi, ecco, mettiamola così. E poi pure qua abbiamo le varie questioni di cronaca che abbiamo letto anche altrove e poco altro. Vabbè, allora direi che con la cronaca romana del Corriere, che poco ci ha offerto, possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Vi dà appuntamento domani come sempre intorno alle ore 8. Ci fermiamo qui dunque per ora, brevissimo.